Sono due, credo, i temi principali che possiamo cogliere nelle letture di questa domenica: il rapporto con il potere, e tra il potere e Dio anche, e il bisogno di collaborare al progetto di Dio. Due dimensioni che, come spesso accade, sono strettamente legate tra di loro, sono strettamente intrecciate tra di loro. E questa prima dimensione appare chiaramente ai nostri occhi dopo aver ascoltato il Vangelo, si coglie chiaramente dal Vangelo, dove i potenti del popolo ebraico non ne possono più delle provocazioni e anche dello scompiglio causato da Gesù. E allora, come abbiamo ascoltato, si incontrano per cercare di metterlo in seria difficoltà e si alleano. In genere ci si allea con chi è peggiore, non si fanno mai le alleanze con chi è migliore, anche se i nostri genitori ci hanno sempre insegnato fratello con chi è meglio te, fange spesa, se si dice, no? Ma in genere noi poi nei fatti andiamo sempre a trovare chi è peggiore. E allora cosa fanno i potenti, i notabili del tempo di Gesù? Si alleano con i fedeli di Erode, che oltretutto non erano neppure molto ben visti dagli stessi farisei, che erano puri, e che oltretutto erano anche piuttosto neutrali nel rapporto che avevano con la dominazione e il potere dei romani. E in questa alleanza escogitano un tranello molto insidioso: è giusto pagare le tasse a Roma, a un popolo dominatore che attenta alla libertà anche religiosa del popolo di Israele? Gesù si trova davanti ad un bivio piuttosto stretto: da una parte il sì, che renderebbe meno popolare Gesù, facilmente accusabile di essere un collaborazionista dei romani e quindi facilmente anche arrestabile; dall'altra parte il no lo porrebbe come un chiaro rivoluzionario, un terrorista, un black bloc, un no global, per usare termini che sono a noi più vicini, no? Per intenderci, amico degli zeloti, e quindi accusabile allo stesso modo di fronte alla legge di Roma. E Gesù, che in genere fa funzionare molto bene la testa, a differenza nostra che la facciamo funzionare male, Gesù sa cogliere bene questo tranello nascosto dietro le parole di falsa adulazione. Mi sembrano a volte, no, pure noi come facciamo, come fanno i farisei e gli erodiani: quando abbiamo bisogno di qualche cosa la pigliamo alla lontana, no? E cominciamo a fare mille complimenti alla persona che abbiamo di fronte, pensando che così facendo la persona che sta di fronte si intenerisca oppure si sente inorgoglita di questi complimenti e quindi automaticamente dice sì alla cosa che sta chiedendo. Ecco, quando questo succede a me, io dico sempre no, pure se sta dicendo una cosa giusta, perché è l'atteggiamento in sé che me la fastidia, perché è inutile che facciamo sia Guvel questi giri di parole, dimmi concretamente che vuoi, perché non è i crediti che puoi vantare. Poi chissà perché in queste occasioni, no, si vantano sempre mille conoscenze, mille, io ho conosciuto quello che è amico vostro, tutte cose. Sì, ma non mi interessa, che vuoi? Perché il sì e no non è dato dalla conoscenza o dall'amicizia o dai complimenti che tu mi puoi fare, ma è dato dal dato oggettivo: se è una cosa che posso fare, si fa, e quindi può essere o il Papa o l'ultimo scapestrato di questo mondo, si fa ugualmente, oppure se la cosa non si può fare, può essere o il Papa o l'ultimo scapestrato di questo mondo, la risposta è sempre no, non cambio molto. E questi fanno così, e Gesù scopre questo tranello e risponde in maniera molto semplice: li chiama per nome, ipocriti. Questo è il nome che Gesù dice a queste persone, ipocrite, ma va oltre, perché li chiama pure stolti. Tra queste due dimensioni c'è un chiaro primato da dare a Dio: date a Dio ciò che è di Dio. E questo primato che Gesù stabilisce nel dare le cose a Dio non esclude il dovere di contribuire con quello che si ha, nel nostro caso anche secondo l'ordinamento moderno, con le tasse, con chi è chiamato a gestire il bene pubblico. Anche se qui ci sarebbe poi molto da dire, ma non voglio inoltrarmi, diciamo, in questa dimensione, perché altrimenti il discorso diventerebbe troppo complicato e troppo difficile. Da questo discorso che fa Gesù possiamo trarre importanti conseguenze che sono molto attuali per la vita che noi viviamo, per la vita che conduciamo. Intanto la vita è di Dio, questo sta dicendo Gesù in maniera molto semplice. La vita è di Dio, nessun potere politico può arrogarsi il diritto di toglierla o impedire di esprimere personali convinzioni religiose. Nessun potere politico lo può fare. Tra le due dimensioni c'è un chiaro primato di Dio e ogni Stato non può pretendere ciò che appartiene a Dio. Se lo fosse, allora questo Stato bisognerebbe sempre resistergli con tutti gli strumenti e con tutte le forme che la democrazia oggi ci consente di poter utilizzare. Ma non ci sono scuse valide per evadere le tasse, non ci sono scusanti per non contribuire alla ricerca del bene comune, per quanto ci possano essere dubbi molto forti e molto alti sul modo di ricercare questo bene da parte dei politici di turno. Questo non ci esime dal dovere però di pagare le tasse. In genere poi chi si lamenta, cioè chi si lamenta che la metropolitana non funziona, che gli ospedali non funzionano, che le scuole stanno chiudendo, sono chi dice che non pagano le tasse. Casa strana sta proprio zitta. No, e dovrebbero andare in galera un pezzo rispetto a chi invece le paga. Ma su questo, ripeto, non voglio entrare. Le tasse le devono pagare tutti, compresa la Chiesa. Gesù implicitamente riconosce che esiste una società civile che deve essere autonoma, una autorità che deve provvedere alle esigenze del bene comune. Anzi, nel discorso che fa Gesù, il cristiano, per quanto non si debba sentire di questo mondo, è consapevole di vivere in questo mondo e allora deve collaborare con quello che sa fare, con quello che è, per trasformare fin da adesso questo mondo in quella idea di regno di Dio che ci è venuta ad illustrare nostro Signore Gesù Cristo. E il cristiano è invitato ad assumersi la propria responsabilità come cittadino per la costruzione di una società migliore, per la costruzione di una società che sia più giusta, che sia più equa, che sia più corrispondente o più vicina a quelli che sono i valori del Vangelo. E per quanto amareggiato non può rifiutare la politica in toto, ma anzi dovrebbe impegnarsi per trasformarla quella politica, a partire dal quartiere, a partire dalla scuola, a partire dal sindacato, a partire dal volontariato, dall'amministrazione locale, fino a quel vero e proprio impegno politico in senso stretto. Oggi c'è una grave disaffezione nei confronti della politica che Paolo VI, grande Papa, forse a mio avviso, questa è un'opinione personale, il più grande Papa, a mio avviso, indipendentemente da tutte le belle cose che tutti quanti gli altri hanno fatto, ma andiamoci a rileggere i discorsi di Paolo VI. Diceva Paolo VI che la politica è la più alta forma di carità. Quindi immaginiamo che cosa significa tutto questo. Gesù, in questa pagina del Vangelo che noi abbiamo appena ascoltato, che in genere quando si ascolta questa pagina del Vangelo c'è sempre chi la strumentalizza, chi la tira di qua e chi la tira di là per i propri comodi, no? Un po' come fanno i farisei e gli erodiani. Ma Gesù qui non ha presentato un programma politico, assolutamente. Ha invitato piuttosto gli uomini, e quindi ciascuno di noi, alla conversione, al pentimento, alla giustizia, all'umiltà del cuore, alla carità, al servizio degli altri, specialmente ai più poveri. Rendete a Dio quello che è di Dio. Ma che cosa gli appartiene? Che cosa appartiene a Dio? La terra, l'universo, tutti gli abitanti, tutto è di Dio. Allora noi dobbiamo rendere a Dio tutto questo. Io appartengo al Signore. Come sono belle quelle parole del profeta Isaia. Io appartengo al Signore. A Cesare vadano le cose, a Dio devono andare gli uomini. E Cesare non ha diritto di vita e di morte sulle persone, non ha il diritto di violare la loro coscienza, non può impadronirsi delle loro libertà. Come è meravigliosa la preghiera con la quale abbiamo iniziato questa celebrazione. Nell'intrecciarsi delle libere volontà degli uomini. Cesare non può impossessarsi di questo. A Cesare non spetta il cuore, la mente, l'anima. Spettano queste cose a Dio soltanto. L'uomo è cosa di un altro, ma di un altro con la A maiuscola. È cosa di Dio. e a noi dice libero e ribelle a ogni tentazione di possesso, ripetiamo a Cesare, noi non ti apparteniamo, noi apparteniamo a Dio. E allora dobbiamo entrare in questa logica. E la prima lettura aggiunge altri elementi significativi a questa logica che è venuta a portare Gesù. Il progetto di Dio non si realizza nella storia in maniera magica, o per mezzo di un Dio burattino che muove le persone a suo piacimento, come se tutti noi fossimo dei pupi siciliani o dei burattini. È grazie a persone che se ne fanno carico, agli uomini che noi amiamo chiamare di buona volontà, cioè che sono capaci di lasciarsi guidare da una retta coscienza, non dagli interessi personali, che è possibile realizzare qualcosa di diverso, qualcosa di significativo su questa terra. Dio tutto può, ma nulla fa contro la volontà degli uomini. E allora il profeta Isaia può far parlare Dio di Ciro, re persiano, quindi pagano, non era un ebreo Ciro, era un re persiano, era un pagano, il quale dopo il lungo e il duro periodo di esilio che era stato imposto agli ebrei, a Babilonia, permetterà al popolo ebraico di tornare nelle loro terre. E parlerà il profeta Isaia di Ciro, quindi di un pagano, come di un suo strumento, come uno strumento del quale Dio si serve per portare a compimento quei progetti di bene che aveva nei confronti del suo popolo. E allora ci ricorda in questo modo come si realizza il regno di Dio. E il regno di Dio si realizza per mezzo di collaboratori che siano consapevoli, che siano attivi, che siano capaci di leggere nella realtà, nelle pieghe di ogni giorno, i segni misteriosi della presenza e della potenza di Dio. Perché è lì che Dio parla, nelle nostre vite, nei nostri atteggiamenti, nei nostri comportamenti, nel nostro modo di relazionarci, nel nostro modo di stare con gli altri. Ed è lì, in queste pieghe della vita e della storia, che deve realizzarsi il nostro essere cristiano, che deve realizzarsi la nostra vocazione più alta, che è quello di vedere, di leggere Dio nel volto dei fratelli. E Paolo nella seconda lettura ci permette di ricordare che oggi siamo invitati in modo particolare a pregare e a sensibilizzarci nei confronti della dimensione missionaria della Chiesa, una dimensione missionaria permanente. E quando parliamo della dimensione missionaria o della dimensione di evangelizzazione, ieri il Papa ha parlato a decine, migliaia di evangelizzatori nuovi, no? Ha istituito proprio un dicastero nuovo per la nuova evangelizzazione, ma non delle terre lontane, perché quando noi pensiamo alle missioni e all'evangelizzazione pensiamo all'Africa, all'Asia, all'America Latina. No, il Papa ha pensato all'Europa, perché l'Europa non è più cristiana. Noi pensiamo che viviamo in una società che è cristiana, ma non lo è più. Quindi quando ci dicono che bisogna togliere i crocifissi dalle scuole, quando ci dicono non c'è nulla tra virgolette di che scandalizzarci, perché i cristiani non esistono più, perciò avvengono queste cose. Noi invece diamo per scontato che tutto questo avvenga, e lo diamo per scontato perché per fortuna e anche per nostra capacità anche, le chiese del sud Italia reggono ancora, tengono ancora. Ma se voi andate al nord, noi qui in parrocchia siamo circa 15.000 abitanti, facciamo una trentina di matrimoni ogni anno religiosi, ma al nord, in parrocchie che hanno gli stessi numero di abitanti che abbiamo noi, ne fanno uno, due, di matrimoni religiosi, uno, due. Noi stiamo a 30, reggiamo ancora. Allora qui noi non ce ne rendiamo ancora conto, no? Di questo fenomeno alto di scristianizzazione e di secolarizzazione. Ma basta andare un poco da Roma in su e in tutta Europa per renderci conto che lui sta ai piedi di Pilato tutti quanti. Allora dobbiamo entrare in una logica nuova. E San Paolo ci ricorda questa dimensione missionaria. Lui, da grande missionario, ha agito non da solo, ma con i suoi collaboratori, Paolo e Silvano e Timoteo, non da solo, ma ha agito con i suoi collaboratori costruendo rapporti di solidarietà con tutti, con le nuove chiese che veniva a formare. E Paolo ci ricorda il dovere di non isolarci nei confronti del mondo e in particolare nei confronti di quelli che la pensano diversamente da noi, il dovere di sostenere nella preghiera ma anche concretamente quelli che sono in prima linea. Potremmo dire che in prima linea per noi stanno i coordinatori zonali e i messaggeri, E quindi ci ricorda il dovere di non lasciarli soli, ma di sostenerli, il dovere di impegnarci per costruire ad ogni livello una società, una realtà che sia più equa, che sia più giusta, che sia più solidale. Ed infine, come per Paolo, è un dovere per ciascuno di noi annunciare il Vangelo. È un dovere, non una scelta opzionale, non che lo devo fare o non lo devo fare, sto ancora a scegliere. È un dovere annunciare il Vangelo, un annuncio fatto di parole. E a queste parole deve corrispondere una testimonianza concreta, attraverso scelte di vita coerenti, dettati dall'amore verso Dio e verso i fratelli. Perché altrimenti ci riempiamo la bocca di belle cose. Ed è questa incoerenza che sta portando la società e anche la Chiesa a secolarizzarsi. E quando la Chiesa si secolarizza, sapete che cosa succede? Che i preti fanno i laici e i laici fanno i preti, e non si capisce niente di ciò. Che i preti si dimenticano di fare il loro dovere, quindi sono presi in 10.000 cose che non hanno nulla a che vedere con l'essere prete. Allora stanno in mezzo ai carte, in mezzo ai documenti, in mezzo all'amministrazione, in mezzo a cura all'anziare, io per prima, io sono go prima, faccio pazza su queste cose, no? E i laici fanno tutto il contrario. E i laici che dovrebbero fare queste cose, invece si mettono a prorogare, si mettono a lucare, si mettono a cantare, si mettono a ballare, si mettono a zumbare, tutto il contrario. E questo è un bene, da un lato, ma dall'altra parte è un grave male. È un grave male di questa realtà, di questa società e di questo periodo che noi stiamo vivendo. E allora dobbiamo capire che deve essere invertita l'ordine, Non può andare avanti così, perché se andiamo avanti così non ci ritroviamo più, perché in fondo dov'è che noi ci ritroviamo? Intorno all'Eucaristia, non intorno a qualcos'altro, intorno all'Eucaristia. Non ho detto intorno alla Messa, perché altrimenti la Messa diventa il tributo da pagare a Dio, E non è quello che ha chiesto il Signore. Non ho detto intorno alla Messa, perché altrimenti uno dice, vabbè, io vengo a Messa domenica, ci fatto il mio dovere di cristiano. No, non funziona così in David, che tu puoi pure venire a Messa domenica e poi magari sei il primo a non pagare le tasse, il primo magari a fare cose che non devi fare, pensi che dare i soldi con l'interesse sia un fatto normalissimo. Io poi rungo una mano a Coccoruna, lasciamo perdere, non voglio affrontare sempre questi discorsi che noi ci chiediamo che se si coma, e guai so chista. I fatti della nostra vita, della nostra realtà, di questo territorio, non di un altro territorio, sono questi. Allora noi pensiamo che tutto questo sia normale, che in fondo faccio il missionario poi quando faccio queste cose. Questo sta nella nostra testa, ma non funziona così. La Messa diventa il tributo che io do a Dio per mettere a tacere la mia coscienza o per mettere a posto la mia coscienza. Dio non ci sta chiedendo questo, ci sta chiedendo di diventare Eucaristia, perché il nostro appuntamento non è solo e semplicemente con la Messa domenicale. Il nostro appuntamento è quello di diventare Eucaristia ogni giorno. Noi quando facciamo la comunione, Cristo cammina dentro di noi, va nelle nostre vene, nelle nostre cellule. Non arriva mai al cervello, però, si ferma sempre a casa, chissà perché. Non sai mai dove c'è un goppa. Perché qui dovrebbe poi arrivare. E quando Cristo abita dentro di noi, significa che noi siamo cristificati. Sta parola di Dio, ma che significa? Significa che tu stai diventando come Lui, stai diventando come Gesù, sei Cristo. E quindi quando io mi incontro con un fratello, per me quello non è più Giovanni, Vincenzo, Nicola, Titina, Giuseppina. No, è Cristo. Ma chi ne mi è antipatica? Ma è Cristo. Ma chi ne si comporta male? Ma è Cristo. Ma chi ne è young, è russo, è verde, è cinese, è giapponese, i cinesi non ne supporta? È Cristo. Quella è l'idea che deve passare nella nostra mente, perché se passa quell'idea, allora l'Eucaristia ci fa fratelli. Ed è l'Eucaristia, cioè il prolungamento nella vita della Santa Messa, la capacità di stare con Gesù, la capacità di adorare Gesù, non solo nella Messa, ma sempre, ogni giorno, ogni momento della nostra vita, è quello che mi fa fratello. È quello che costruisce la comunità, è quello che costruisce la società. Altrimenti homo homini lupus, come diceva Hobbes, Maronna, che sta gente, filosofo del 600, cioè scannando una parte con un'altra, homo homini lupus significa questo, è che vinca il più forte, che vinca il migliore, ma non può funzionare così. Il cristiano sta nel mondo senza essere del mondo, come ci ricorda Giovanni, abita con piena lealtà la città degli uomini, ma la sua vera cittadinanza è nel cielo. Ed è quello che si legge in uno dei più belli scritti, la Didache. uno degli scritti più belli dei primi cristiani. Era un libro come il catechismo di oggi, no? Per intenderci, c'era un libro che era stato scritto per insegnare ai primi cristiani che cosa significa essere di Cristo. I cristiani non si distinguono dagli altri uomini né per territorio, né per lingua, né per abiti. Perché noi, quando facciamo la liturgia, e la facciamo in Italia in italiano, in Francia in francese, in Germania in tedesco, in Russia in russo. Non siamo come i musulmani che sa da parlare forza arabo dovunque stai. Non siamo come gli ebrei che sa da parlare forza ebraico dovunque stai, no? Se tu vai a New York e si legge la parola di Dio, mica la leggono in inglese, la leggono in ebraico. E così pure se vai in una moschea a Helsinki, ero sta Helsinki in Finlandia, non mi ricordo, non voglio fare figuracce, ma così, se tu vai là, la si legge nella lingua, non è che ce la leggiamo in finlandese, no, sempre in arabo si legge, noi no, perché noi non c'è un abito, non abbiamo la kippah sulla testa, per cui diciamo, ma quello è in ebreo, prima barba longa, cioè, ma quello è un arabo, no, noi viviamo come si vive nella realtà. I cristiani non si distinguono dagli altri uomini né per territorio, né per lingua, né per abiti. Abitando città greche o barbare, queste le parole che si leggono in questa didache, danno esempio di uno stile meraviglioso e paradossale. Abitano una loro patria, ma come forestieri. A tutto partecipano come cittadini, a tutto sottostanno come stranieri. Ogni terra straniera è patria per loro e ogni patria è terra straniera. Perché è la vita che ci rende cristiani, è la testimonianza da come vi amerete che vi riconosceranno, non da quello che direte, non da come vestirete, non da come camminate, non da come vi amerete. E se vogliamo amarci gli uni gli altri, dobbiamo fare tesoro dell'Eucaristia, perché l'Eucaristia significa rendere a Dio rendimento di grazie, questo è il significato. Che significa Eucaristia? Rendimento di grazie. Ecco, Eucaristia significa rendere grazie a Dio sempre, ogni giorno, ogni momento della nostra vita. E allora quando Gesù questa mattina ci dice che dobbiamo rendere a Dio ciò che è di Dio, vuol dire che ci sta chiedendo